Allora, buonasera al ristretto pubblico che ha scelto di sfidare il tavolo e la giustizia di venire qua a assistere a questa sezione che in qualche modo origina da sinergia, un prodotto di esigenze differenti e in qualche modo una sorta di puntata speciale della serie Trovate le donne che si svolge periodicamente al Centro di Via Fontoriana, dove vengono illustrati personaggi femminili del canale. È a tutti gli effetti una puntata, una lezione di quelle che il professor Abbingo vuole porre a disposizione del basso pubblico, come insegnamento basso, aperto a tutti. Ed è soprattutto un'esigenza assai sentita in un tema, cioè quello della equità femminile. A questo riguardo penso che quando parliamo di equità femminile ci poniamo sostanzialmente due domande, che rivolgiamo a due aspetti. Il primo è quello dell'approccio, quale particolarità abbia l'approccio della donna, la fertilità rispetto a quella dell'uomo, sia quale, differente, dall'altro quali siano gli obblighi che la parte scrive per la donna. Quindi riassumendo in una frase, potremmo dire che abbiamo da una parte ciò che la donna si accetta dalla fertilità e dall'altra quanto la fertilità domanda alla donna. Di questi due aspetti parleranno rispettivamente Donatello Cesare, che è professore ordinario della Facoltà del Linguaggio all'Università di Roma, per Scienza, e la Maria Di Porto, ai quali nel ringraziarvi per la loro preziosa visione lascio la parola.
Grazie. Voglio ringraziare la Mercoli per questo invito perché mi ha costretto a riflettere su un tema che in realtà è un tema abbastanza complesso e quindi diciamo che cercherò di essere anche di non dilungarmi molto e come vedrete anche di fare delle domande. E ho portato qui con me un libro che per caso appunto quando ho ricevuto questo invito avevo proprio tra le mani e questo libro è... Il titolo sarebbe Ore di devozione ed è adesso è tradotto in inglese, ma una storia che vorrei brevemente raccontarvi perché è una storia credo molto interessante. E cioè l'autrice si chiama, vi parlerò brevemente anche di lei, di questo personaggio, si chiama Fanny Noida ed è stata la prima donna a scrivere un libro di preghiere per donne. E questo libro di preghiere è stato stampato e assolutamente considerato appunto il primo libro scritto da una donna perché in genere erano gli uomini a scrivere appunto libri di preghiere ed è stato pubblicato nel 1855 in Germania e tra l'altro a Francoforte. Tra l'altro la cosa interessante è che dell'edizione tedesca non si trovano più copie. Sembra che questo libro sia stato una specie di bestseller, un grande successo, addirittura ha avuto addirittura 28 riedizioni. Questo libro sembra appunto sullo scaffale di quasi ciascuna ebrea dell'epoca e poi ha avuto naturalmente anche una storia diciamo complicata perché nella Germania nazista è stato purtroppo appunto non ci sono più edizioni e poi però è stato tradotto in inglese diverse volte, è stato tradotto in America e questa è l'ultima edizione che è anche però un rifacimento, è stato diciamo tradotto da una poetessa di Los Angeles e quindi questa è l'edizione. Ora la prima questione che magari poi chissà verrà pubblicato in italiano, non lo so, ma credo che ci siano anche problemi però di traduzione. La prima questione che si pone, che pone in un certo senso questo libro è questa, cioè la storia di Fanny Noida è una storia che volevo brevemente raccontare perché lei nasce, viene da una famiglia di rabbini, una famiglia ortodossa di rabbini, sia da parte di padre che da parte di madre, sposa un rabbino ortodosso e vive in Moravia. E che cosa succede? Che a un certo punto lei ha solo 36 anni, muore il marito e quindi nel, diciamo, dopo questa perdita lei si mette a scrivere queste preghiere. Infatti il libro appunto è dedicato alla memoria del marito. Quello che è interessante è la questione, naturalmente lei scrive queste preghiere in tedesco e la cosa interessante è che come dicevo prima in realtà c'era un problema allora della conoscenza dell'ebraico e la maggior parte poi di libri di preghiere per le donne erano in Yiddish. Lei sceglie il tedesco in modo, diciamo, fa una scelta molto così intenzionale perché prima di tutto comunque lei era molto colta e poi perché sa che può essere, infatti lo sarà, un libro che circolerà molto. Ora, è possibile però un libro di preghiere in tedesco oppure un libro di preghiere in inglese? Questo è un primo, naturalmente un primo problema, diciamo, è naturalmente la questione della lingua. Dicevamo anche con Rabbi Post prima, non so se sia stata la pubblicazione in inglese di questo libro o quali, diciamo, altri fattori siano intervenuti, fatto sta che il tema della preghiera femminile è un tema adesso che sta avendo, diciamo, molto successo, tant'è vero che in Israele è stato pubblicato un libro, Tefilat Nashim, che è stato pubblicato anche in inglese, che è una raccolta, io l'ho visto negli Stati Uniti, è una raccolta di preghiere di donne, di preghiere per le donne scritte sia da uomini che da donne. E quello che è interessante è che sono preghiere anche di diverse epoche, per esempio ci sono molte preghiere anche di donne italiane, questo può essere, quindi sono documenti interessanti. Insomma, diciamo, c'è una specie di, la parola non mi piace, però quasi una specie di rivendicazione della preghiera al femminile. Ora, detto questo, quindi raccontato brevemente la storia di questo libro, il problema che mi sono posta e che quindi naturalmente dobbiamo porci, ma di cui ci parlerà sicuramente appunto Rabbi Porto, è proprio questo, cioè il regno della preghiera femminile, diciamo il regno della spontaneità. Perché il regno della spontaneità? Perché e quindi naturalmente da questo punto di vista si potrebbe anche comprendere, dico potrebbe perché poi invece voglio parlare dell'ebraico, questa scelta di scrivere appunto delle preghiere. Il problema è che queste preghiere, per esempio le preghiere di Fanny Noida, sono in realtà delle preghiere che lei ha scritto sulla base dei salmi, sono diciamo come dei rifacimenti dei salmi. E la cosa interessante è che una prima questione è: sono preghiere o sono invece delle quasi delle poesie, e quindi in che misura poi ci si può riconoscere in queste preghiere. Però a parte questo, indubbiamente nella tradizione ebraica, e appunto di questo ci parlerà Rabbi Porto, facendo riferimento a 1 Samuele 1:25, sicuramente il regno, diciamo, della preghiera femminile, dicevo, il regno della spontaneità. Perché? Perché c'è un personaggio, quindi io volevo, diciamo, delineare alcuni personaggi femminili, vi ho parlato di San Eneoda, adesso sicuramente dobbiamo fare riferimento al personaggio di Hannah, che viene tratteggiato in questo modo. Anzitutto Hannah ha l'anima piena di amarezza, è angosciata, è angustiata, prega piangendo e parla in cuor suo, viene detto proprio parla in cuor suo, e viene detto anche che muove le labbra ma non si sente la voce. E che cos'è che la induce a questo? Lo dice lei stessa, appunto, il dolore, la tristezza, la inducono, lei dice appunto, a spandere la sua anima. Su questa espressione poi del versetto appunto 1 Samuele 1:15 poi magari ci fermeremo dopo. E la sua preghiera viene esaudita e appunto ricorda, dice a un certo punto, sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare, e dice ancora che gioisce per la liberazione che tu mi hai concesso. Quindi diciamo che la preghiera femminile assume dei tratti che la distinguono sulla base di questo testo, a cui poi fa riferimento il Talmud, eccetera, eccetera, dei tratti che la distinguono da quella maschile. Quali sono questi tratti? È una preghiera spontanea. Può essere, scusate, una preghiera spontanea, una preghiera individuale, in certo modo può essere diretta e come se, e questo naturalmente è un punto su cui poi bisogna riflettere, come se la donna avesse meno bisogno dell'uomo di parole guida, cioè di parole che la possano orientare. Avviene con il cuore e avviene quasi come se non avesse neanche bisogno del linguaggio, cioè appunto c'è questa cosa che le labbra si muovono soltanto e quindi e che non si ascolta la voce. Questi tratti, diciamo, sono tratti che, come dirò tra poco, secondo me sono forse due poli, una polarizzazione, va bene? Naturalmente io sto parlando di una possibile preghiera che è al di fuori di quella lachica, di quella normativa. C'è la possibilità di una spontaneità ulteriore. Importante è che appunto ci sono evidentemente, più che di parlare di una distinzione evidentemente tra uomo e donna, che comunque c'è, però quello che credo che sia interessante è piuttosto una polarizzazione tra il maschile e il femminile. Perché? Perché noi sappiamo che la preghiera dell'uomo è una preghiera fissa, obbligatoria, ed è una preghiera che appunto scandisce la vita del singolo come anche appunto la vita della comunità. Quello che è interessante è che la preghiera dell'uomo è una preghiera che in un certo senso non è scandita, non è mai una preghiera, non dovrebbe essere una preghiera anzitutto occasionale, ma deve essere sempre una preghiera che scandisce il tempo, perché? Perché appunto si prega 3 volte al giorno, quindi non è determinata dal tempo, ma è la preghiera che scandisce il tempo, non è determinata da un'occasione. Questo è un punto importante, perché il culto, diciamo, fisso, il culto obbligatorio, quindi che segue modelli, che segue soprattutto formule, noi non ci rendiamo conto, ma è una novità che ha introdotto il popolo ebraico e che noi non troviamo da nessun'altra parte, quindi è una specie, come dire, che non deve essere inteso come qualcosa di scontato, ma è qualcosa invece quasi in un certo senso anche un'eredità, un monumento su cui bisogna riflettere. È probabilmente anche un'arte, perché la preghiera è anche un'arte, ed è sicuramente l'arte di scandire la forma di vita ebraica. Quello che è importante è che chi prega, in realtà, da un certo punto di vista, non è libero di esprimere i propri sentimenti, ma è in un certo senso confinato in alcuni limiti precisi, dove confinato non deve essere inteso, diciamo, in un senso negativo. Che cosa vuol dire? Che nella preghiera ebraica non c'è una libertà illimitata, ci sono appunto delle regole fisse e dei limiti, e come sappiamo è una preghiera che deve anche mostrare fedeltà al testo, fedeltà alla lettera del testo, e quindi deve essere una preghiera che anzitutto articolata, cioè non può essere semplicemente una voce interiore, ma deve essere comunque articolata e deve essere appunto nell'ebraico, nel Shona Kodesh. Ora, ci sono anche su questa importanza dell'ebraico, vorrei poi ritornare più avanti. Quindi evidentemente c'è l'esigenza, diciamo, di articolare, no? I propri sentimenti, quindi la propria interiorità, attraverso le parole dell'ebraico, seguendo delle formule, ma c'è il problema, questo per esempio lo dice il Talmud in Berakot, c'è cioè il problema per esempio della abitudine, cioè di leggere un testo per abitudine, quindi il pericolo quando appunto si ripete una parola, che questo non diventi come per esempio quando si legge un verbale. La grande questione è la questione che la ripetizione di formule attraverso le quali, diciamo, io posso, anzi devo, articolare la mia interiorità, finisce per creare il problema dell'abitudine, cioè del cadere nell'abitudine, quindi la fedeltà che ci deve essere al testo pone la questione della condizione della preghiera e soprattutto appunto della kavanah, cioè della appunto intenzione. Ora, questo problema è un problema per esempio che che viene discusso in diverse epoche e che è un problema molto, diciamo, molto sentito, non a caso, e volevo leggervi per esempio un passo di, a questo proposito di Maimonide, il quale ha, come voi sapete, un approccio sempre molto intellettuale, potremmo dire anche intellettualistico, molto filosofico. Per esempio dice in diversi punti che bisogna fermarsi anche a riflettere sulla preghiera, sulle parole appunto della Tefilà. Però Maimonide è consapevole appunto di questo rischio e quindi per esempio dice, vi leggo il passo, dice che cosa significa l'espressione Kavanata Lev, l'intenzione del cuore. Dice: una preghiera recitata senza Kavanah non è una preghiera, e se un uomo recita le sue preghiere senza, dovrà ripeterle con Kavanah. Pregare con Kavanah significa che l'uomo deve liberarsi da ogni, deve liberare il suo spirito da ogni pensiero esterno e fare come se si trovasse, qui cita il Talmud Sanedrin 22a, come se si trovasse di fronte alla Shekinah. Proprio nella, diciamo, raffigurazione di questo passo di Samuele a cui ho fatto riferimento, e quindi nel personaggio di Hannah, quello diciamo che non manca a Hannah è proprio la devozione, cioè diciamo il personaggio in un certo senso è proprio personifica proprio la devozione, anche la contrizione. Infatti non è un caso appunto che il Talmud interpreta uno di questi versetti, dice: parlava in cuor suo, dice, da qui si deduce che la preghiera richiede intenzione del cuore. Vale a dire, anche il Talmud, facendo riferimento a questo passo e quindi a questo personaggio Hannah, dice, fa riferimento appunto alla intenzione del cuore. E allora uno dei problemi, una delle domande che volevo fare è proprio questa, cioè se alla fine maschile e femminile non siano in realtà due modelli, come dire, differenti, in un certo senso non solo differenti ma per certi versi anche opposti di pregare, a partire da alcune caratteristiche del femminile e del maschile, che non dobbiamo prendere necessariamente come femminile donna, maschile uomo, ma modelli di femminilità e appunto di maschile e di femminile. Questa, diciamo, polarizzazione in realtà caratterizza appunto tutta la tradizione e per esempio non è un caso che nelle correnti mistiche, no? L'accento sia posto, lo sappiamo, penso a tutte le correnti fassidiche, insomma dai Fassidim renani fino in realtà a oggi, l'accento è posto proprio sulla devozione, sul fervore. E quello che viene detto continuamente è che la preghiera in realtà non è soltanto uno strumento di riunificazione, ma è anche una necessità di annullamento dell'io, va bene? Dove annullamento forse è una parola molto forte, e però rende l'idea, adesso su questo processo poi volevo ritornare, e a proposito di annullamento dell'io, in realtà le donne sono proprio esperte di questo, no? Perché qui bisognerebbe affrontare il tema, diciamo, della condizione della donna all'interno dell'ebraismo, io naturalmente non voglio farlo, però volevo dire soltanto brevemente alcune parole su questo. Molte volte, diciamo, sulla base questa D'altra parte questa questione non si può non porre, diciamo, all'interno di questo contesto. Molte volte quando si affronta questa questione, io credo che ci siano spesso luoghi comuni, stereotipi, e soprattutto che non si faccia una distinzione, che invece è una distinzione molto importante, tra emancipazione e liberazione della donna, perché per esempio leggevo non molto tempo fa, è necessario che le donne parlino, no? Che le donne prendano la parola, e leggevo appunto che parlino ad alta voce, a voce, anzi era scritto a voce sempre più alta. E allora io credo che questo, per esempio, che questo modo di rivendicazione sia veramente sbagliato, perché si confonde, come dicevo prima, tra l'emancipazione e la liberazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà è importante proprio sottolineare, e forse anche questo discorso appunto sull'approccio alla preghiera può essere può essere interessante anche da questo punto di vista, e cioè che c'è una differenza e che questa differenza va sicuramente mantenuta, nel senso che è sbagliato pensare di dover per forza ricalcare imitare modelli maschili. Piuttosto credo che invece sia importante far capire agli uomini quanto siano importanti alcuni tratti femminili, cominciando per esempio dalla capacità di ascolto. La capacità di ascolto è una tipica, cioè quindi la capacità di ascolto, che poi vuol dire la ricettività, l'accoglienza, l'abbandono, no? Sono delle tipiche, dei tipici tratti, perfino la passività, su cui vorrei poi fermarmi dopo. Cioè sono tipici tratti femminili che invece, che in un certo senso sono stati sempre, come dire, occultati, sono stati sempre marginati, e che invece forse possono essere appunto rivalutati. C'è, voglio dire, anche nell'ebraismo come altrove, si è imposta sempre una tradizione, come dire, razionale, mentre è ovvio che c'è una parte femminile, una simbologia anche femminile, che è ancora da riscoprire, e non necessariamente nelle figure classiche, certo anche le figure classiche, ma non solo. E in questo contesto, per esempio, io inquadrerei una delle questioni, per esempio, più, come dire, su cui c'è stata e c'è maggiore polemica, quella appunto della Berakà del mattino, appunto, e su cui però penso che poi ci fermeremo più avanti. Ora, per andare, diciamo, poi più a discutere questi tratti femminili che sembrano accordarsi con la preghiera, con la disposizione alla preghiera, quali sono? Beh, anzitutto, come dicevo, c'è la passività, su cui però bisogna ripensare anche questa passività, c'è l'abbandono. Che cos'è l'abbandono? Ora, l'abbandono vuol dire tante cose, vuol dire anzitutto rinunciare per forza ad affermare se stessi. Quindi un altro modo per dire abbandono è dire sì, accettare, accogliere, ricevere, quindi più che prendere, essere presi, quindi più che la preoccupazione sempre di affermare il proprio sé, è invece proprio il ritirarsi per lasciare spazio all'altro. Ora, in questo senso, cioè per la passività, per la quale occorre anche comunque coraggio, io credo che la passività rinvia proprio a questa disposizione, che è una disposizione effettivamente richiesta dalla preghiera, cioè la disposizione ad accogliere in sé, a lasciare che l'altro da sé abbia spazio nella propria interiorità. E per questo volevo molto brevemente, perché vedo che abbiamo poco tempo, molto brevemente far riferimento a un personaggio femminile che probabilmente voi già conoscete e che è Etty Hillesum. Etty Hillesum, di cui sono più pubblicati appunto il diario e le lettere, è un personaggio molto interessante secondo me proprio, e io l'ho scelta qui per questo, perché lei è ebrea olandese, nata nel 1914, poi vedo che alcune di voi la conoscono, è morta ad Auschwitz. E lei fa un percorso molto molto interessante, diciamo, tutta questa, non abbiamo il tempo per diciamo, ripercorrere la sua, diciamo, il suo itinerario, ma mi sembra un personaggio paradigmatico perché lei veniva da una famiglia molto assimilata e quindi era molto lontano, no, dall'ebraismo, e c'è però la necessità di un raccoglimento, cioè in sostanza il suo percorso va da una dispersione, quindi c'è una vita, la vita di una giovane donna che è dispersa in tanti rivoli, dal lavoro, dall'amore, rapporti interpersonali eccetera eccetera, è una vita che si raccoglie, però il raccoglimento è sempre più un ritiro, cioè un ritrarsi per, in sé per far posto all'altro, e tutto quello che dice esprime proprio alla fine questo suo desiderio, lei dice, di farmi baracca rifugio, dice: per quanto mi riguarda non ho null'altro da offrire se non lo spazio in cui queste vite possano dispiegarsi. Ora, c'è tutta questa necessità di passare da una attenzione egocentrica, cioè quindi dove lei tutto è centrato sul suo ego, ha invece una vita sempre più invece vissuta nell'apertura verso gli altri. E però quello che in un certo senso secondo me costituisce la, come dire, un po' il naufragio di Etty Hillesum, nonostante la bellezza di quello che lei scrive, la sua testimonianza, è che lei non trova le parole della preghiera ebraica, cioè come, secondo me, come se tutto quello che lei cerca sono le parole appunto della Tefillah che lei non conosce, e c'è scritto appunto lei scrive appunto, dice quando è già nel campo, dice: in me non c'è un poeta, in me c'è un pezzetto di Dio che vorrebbe farsi poesia. E poi dice più volte: strana storia quella di una ragazza che ha imparato a pregare. Il problema è che non ci è arrivata perché è morta prima, non ci è arrivata perché non ha fatto in tempo, non ci è arrivata perché non ha trovato le parole, non conosceva queste parole non le ha trovate. Scrive nell'ultimo anno in cui scrive tantissimo, dice come se qualcosa in me pregasse continuamente, e parla di una sua costipazione spirituale. E dice: vorrei arrestare la folle corsa della vita per pregare ogni mattina. E scrive, dice: credo che lo farò. Tutte le mattine, prima di cominciare a lavorare, mi girerò verso l'interno, resterò una mezz'ora in ascolto di me stessa. E ancora dice: cercherò di aiutarti, rivolto a Dio, affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso promettere nulla. E quasi a ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza: tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi, eccetera eccetera. Cioè, c'è una giovane donna che ha questa grande introspezione, questa grande intelligenza che e anche naturalmente la spontaneità che la spinge a dare forma al caos della vita dentro e fuori, ma appunto dice: vorrei espandermi tutta in una parola per trovarvi rifugio. E dice ancora: a volte vorrei rifugiarmi con tutto quello che ho in un paio di parole, ma non esistono ancora parole che vogliano ospitarmi. Non riesce appunto, e qui naturalmente il problema è: la spontaneità è sufficiente? Evidentemente no, perché il suo problema è quello appunto di essere cresciuta in un ambiente, appunto come dicevo prima, molto assimilato, lontano dall'ebraismo. E lei scrive: quando prego, quindi c'è questo sforzo enorme appunto di pregare senza saper pregare, di trovare senza conoscere le parole, senza conoscere appunto l'ebraico. Quando prego, non prego, c'è anche questa grande intuizione, no? Che lei dice: quando prego, non prego mai per me stessa, prego sempre per gli altri. Trovo così infantile che si preghi per ottenere qualcosa per sé. E ancora dice: vorrei rotolare melodiosamente dalla mano di Dio. Dice: allora devi farti passiva e ascoltare, riprendere contatto con un frammento di eternità. Però questo contatto con il frammento di eternità non riesce appunto a prenderlo in realtà. Proprio per quello che dicevo prima, quindi la sua testimonianza è la testimonianza di una preghiera, a mio avviso, spontanea, che però non è soddisfacente, perché è lontana dalla Shana Kodesh, è lontana dalle parole dell'ebraico, che in realtà è dalle parole della preghiera ebraica, che lei non riesce a trovare, perché sono quelle parole che in realtà sta cercando, e sono quelle parole che le darebbero la possibilità di condividere di condividerle con gli altri. Quindi rimane in fondo, nonostante queste grandi intuizioni che ha, nonostante questo percorso spirituale così interessante, rimane in fondo, a mio avviso, una costipazione spirituale, cioè non riesce in realtà appunto a superarla. Ecco perché io credo che questi esperimenti, cioè per quanto siano interessanti, quindi per quanto sia importante che ci siano libri per esempio come questo, però io credo che invece la donna abbia bisogno, se è concessa la parte della spontaneità, è proprio invece indispensabile la possibilità di recitare appunto le parole dell'ebraico, di recitarle, perché sono anche le parole della condivisione, quindi le parole della comunità. E credo, e quindi poi finisco, anche se mi ero segnata altre cose, che proprio questo, diciamo, passaggio che c'è nella preghiera ebraica, dall'io al noi, questa possibilità appunto di parlare per bocca, diciamo, della comunità, è un passaggio che per la donna è un passaggio non solo importante, ma è un passaggio peraltro che le viene anche relativamente semplice, ma è un passaggio in cui può dilatare la sua la sua anima, diciamo. La possibilità di parlare per bocca della comunità vuol dire la possibilità di espandere quella che il salmista chiama la sua solitaria, cioè la sua anima, e di poter appunto dire che la sua afflizione, il nostro sconforto, il suo scampo, la nostra salvezza, eccetera, eccetera. Quindi il passaggio dall'io al noi è un punto importantissimo, e quindi io credo a questo proposito, e voglio chiudere su questo e poi magari ci saranno ancora delle cose da aggiungere, che nonostante, diciamo, il margine di spontaneità che è concesso, però proprio una volta di più, diciamo, la preghiera obbligatoria, a mio avviso, e proprio una volta di più soprattutto l'ebraico, è un passaggio per la donna, è un passaggio assolutamente importantissimo, cioè paradossalmente questo, il passaggio attraverso la grata della lingua ebraica è il passaggio sembrerebbe in cui si cede la propria spontaneità, ma invece è quello in cui si riconosce che la libertà è proprio nel momento in cui si riconosce la eteronomia, cioè la legge appunto dell'altro. E quindi questo io lo lascio come punto aperto su cui discutere, e passo la parola a Rabbi Porto.
Buonasera a tutti, io diciamo, cambio completamente versante rispetto al discorso della professoressa De Cesare, e volevo vedere la questione della tefillà femminile da un punto di vista strettamente aratico. I fogli che vi stanno distribuendo sono un testo che ho preparato in fretta e furia, per cui se c'è qualche refuso perdonatemi, sull'obbligo della tefillà. Perché ho scritto questo testo? Fondamentalmente perché negli ultimi anni, insomma, io sono frequento il Beta Knesset da qualche anno, e la frequentazione femminile al Beta Knesset è aumentata anche la partecipazione di Tefillah. Non è raro sentire donne che cantano e partecipano alla Tefillah, al di fuori dei problemi alacici che possano esserci nella cosa. E tante volte, pure parlando con mia moglie, mi capita di sentire: ma questo pezzo devo dirlo, quest'altro no, questa veracà. Allora ho cercato di sistematizzare un pochino il discorso dal punto di vista della lacà, non avendo trovato sinceramente un testo analogo in lingua italiana sul problema. Ci stanno vari testi che trattano del femminile nell'ebraismo, ma testi che si rifacciano da un punto di vista tecnico, lattico, alla questione non me ne sono, se non le traduzioni del Kitzur Shulchan Aruch, Kitzur Mevor Chaim. Però uno deve conoscere la materia, deve mettersi a cercare, e invece ho cercato di riunire tutte quante le regole in una esposizione più agevole possibile. Forse per gli addetti ai lavori il tipo di esposizione che ho scelto è forse troppo semplicistico, non risponde completamente alla complessità della halakha su ciascun problema. Ho dato delle indicazioni in base alla mia conoscenza, può essere pure che in qualche caso la tendenza di così chi possa essere contraria addirittura rispetto a quello che ho scritto. Per gli addetti ai lavori poi, in fondo, se vedete lì c'è i due fogli gli ultimi due fogli, trovate le fonti principali, insomma, sull'argomento, a partire dalla Mishnah sino alla Mishnah Berurah, per cui dal secondo fino al XX secolo, potremmo dire. Ugualmente la scelta dei testi anche in questo caso è stata arbitraria. Prima di entrare nel merito, parlare del problema di Tefillah, bisogna chiarire quali siano gli obblighi femminili in generale, e probabilmente sfatare un mito. In che senso? Che dal punto di vista degli obblighi religiosi, in realtà, dal punto di vista strettamente numerico, le differenze tra uomini e donne non sono poi così tante. In che senso? Il principio che è posto dalla halakha su questo punto è contenuto nella Mishnah, nel trattato di Kiddushin, nel primo capitolo. Principio che tutti quanti noi presumibilmente conosciamo, ed illustra quali siano gli obblighi maschili e femminili in generale. E lì nella Mishnah viene riportato un principio in base al quale le donne sarebbero esentate da un certo tipo di mitzvot. La Mishnah fa riferimento esplicitamente a due categorie: da una parte gli obblighi del padre nei confronti del figlio, per cui ad esempio la Milah. Il padre ha l'obbligo di fare la mila al figlio e non la madre, ma attenzione, in questo caso il Talmud deve trarre insegnamento da un verso della Torah, per cui ha bisogno di una ulteriore giustificazione rispetto al principio generale che ha posto, ed una seconda categoria che è quella del tempo. Cioè le donne sarebbero esentate da quei precetti affermativi, vale a dire precetti in cui bisogna fare qualcosa, che siano determinati da un certo tempo. Cosa significa questa frase? Che c'è un momento in cui non c'è un obbligo religioso, e con l'avvenire e con il venire di un certo tempo, allora l'obbligo incombe sull'individuo. Ad esempio, oggi abbiamo l'obbligo di stare in Sukkah? No, perché? Perché oggi non è Sukkot. Quando verrà Sukkot avremo questo obbligo. In base a tale ragionamento, trattandosi di un precetto affermativo, possiamo dire che le donne sono esentate dalla mitzvah della Sukkah. Parimenti sono esentate dallo Shofar, da Talled, Tefillin. E si tratta, purtroppo dico, di mitzvot estremamente esteriori, cioè sono mitzvot collegate ad atti esteriori, per cui fanno molto cena. E tante volte quando una donna pensa ai propri obblighi religiosi, pensa di non averne per nulla, mentre tutto quanto il peso, tutti quanti gli obblighi ricadono sugli uomini. Perché dicevo che bisogna sfatare questo mito? Perché se andiamo a stringere, la differenza tra uomini e donne dal punto di vista di mitzvot è oggetto di una discussione tra i maestri. Considerare che i mitzvot complessivamente sono 613, ci sono 248 precetti affermativi e 365 divieti in tutto. La differenza, secondo Maimonide, che prima citava il professoressa De Cesare, in realtà consta di 14 mitzvot. Ci stanno 14 mitzvot che l'uomo deve fare e invece la donna no. Secondo altri posekim la forbice è un pochino più ampia, ma tuttavia arriva a 30, che sarebbe circa un 5% in tutta quanta la Torah. Ora, la Torah non è matematica, ma era solamente per mostrarvi questo fatto. Qual è il motivo della differenza? Esistono in tal senso varie interpretazioni e varie idee. Nel Talmud, Gerushalmi, c'è una frase che è estremamente significativa, che spiega un pochino qual è il compito dell'uomo e della donna al mondo. Scritto nel trattato di Berakot, Yevshar l'ish belo isha, l'isha belo ish, l'ish nem belo shkina. Non è possibile per l'uomo senza la donna, per la donna senza l'uomo e per entrambi senza la shekina. Cosa vuol dire questa cosa? Che esiste una divisione dei compiti nell'ebraismo, cioè esistono alcuni ambiti prettamente maschili ed esistono alcuni ambiti che sono prettamente femminili. Ora, in cosa consiste l'ambito prettamente maschile? Diciamo essenzialmente corrisponde all'ambito sociale, cioè mentre la donna partecipa principalmente alla vita nell'ambito familiare, deve garantire una certa stabilità all'interno delle mura domestiche per la famiglia, l'uomo è più portato verso l'esterno e verso la collettività. E questa vita sociale, possiamo immaginare come un Eldorado insomma, per le donne, in realtà è piena di insidie per l'uomo. È piena di pericoli, allora l'uomo ha bisogno di ogni tanto di un promemoria, qualcosa che gli ricordi gli obblighi nei confronti del suo creatore. Cioè probabilmente le donne non hanno taluni obblighi perché non hanno bisogno semplicemente. Cioè noi potremmo dire due cose, potremmo sostenere che la Torah è maschilista, che la Torah si rifà un certo periodo storico e per cui ha dato alcuni obblighi religiosi ai maschi ritenendo il mondo maschile superiore a quello femminile, oppure potremmo ritenere altresì che le mitzvot non sono altro che una forma di avvicinamento a Kadosh Baruch Hu e che più vicino a lui non ha necessità di questi strumenti. Attenzione, vorrei chiarire sin d'ora un punto. L'esenzione da una mitzvah, vale a dire non avere l'obbligo di fare una certa cosa, non impone necessariamente che ci sia un divieto. Una donna, per esempio, che voglia suonare lo shofar, non avrebbe alcun divieto da un punto di vista strettamente formale rispetto a questa cosa, come se volesse leggere la Midlat, per esempio, addirittura il Sefer Torah, cioè tutte queste cose sono previste all'interno della Halakha. Poi dal punto di vista della prassi esiste una cristallizzazione nell'agire che porta a un certo modo di comportarsi in pubblico all'interno della comunità, esistono tendenze eterodosse anche all'interno dell'ebraismo, per cui ad esempio se noi apriamo un libro di Halakha del XX secolo, del XXI, mentre nel Medioevo si poteva leggere che le donne potevano indossare dei fillin e c'erano donne che li indossavano magari, al giorno d'oggi è assolutamente vietato. Perché? Perché nel mondo Reform è prassi che le donne indossino dei fillin e per distaccarsi da questa tendenza l'indossare dei figli sulla donna è diventato un divieto assoluto, ma qua rientriamo nella meta laca, insomma, non è più un discorso strettamente lacrico, qui ci troviamo di fronte al problema della compattezza della comunità, sia da un punto di vista strettamente sociale, sia da un punto di vista ideologico, per cui per contrastare una certa idea che sembra discostarsi dal uscire fuori dal seminato, potremmo dire, allora nella Alafa prende piede una certa idea piuttosto che un'altra, però potremmo dire che il mondo della Alafa in generale è molto più composito, estremamente più composito di quello che possiamo pensare. Per quanto riguarda questa tendenza della donna ad accettare diciamo con più naturalezza rispetto agli uomini di Mitzvot, vorrei segnalare un piccolissimo brano che riguarda questo periodo. Ci troviamo di Sivan, stato lo Shkodesh Sivan, adesso entriamo nel 2 di Sivan e ci avviciniamo a Shavuot. Quando Kadosh Baruch Hu dall'altro al popolo di Israele è scritto Kotomar Levet Yaakov Vedaket Levet Israel, così direi la casa di Giacobbe e racconterai, insomma, parole dure come Kidin, come nervi, dice la tradizione, l'Ibne Israele, figli di Israele. La prima espressione Bet Yaakov è riferita alle donne, alle donne Shim, mentre l'altra espressione l'Ibne Israel è riferita agli uomini. Chiede il Midrash, l'Amana Shimskila, perché le donne vengono citate prima degli uomini in questo verso, She'en Mizdarezot Bemitzvot, perché le donne sono maggiormente sollecite nel compiere Mitzvot. Insomma, l'uomo ha questa tendenza ad allontanarsi dal comandamento divino, dalla parola divina, allora per questo ha bisogno di un richiamo molto frequente. Allora l'obbligo delle mitzvot affermative a tempo determinato presumibilmente serve proprio a questo, a richiamare continuamente l'uomo, a proteggerlo dai pericoli di questo mondo. Da un punto di vista formale, la Gemara nel Trattato di Kiddushin deriva l'esenzione delle donne da queste mitzvot dalla mitzvah di Tefillin proprio. La mitzvah di Tefillin è considerata il binyanat, insomma, il prototipo sul quale è costruita l'esenzione rispetto a tutte quante le mitzvot affermative determinate dal tempo. Tuttavia, a queste mitzvot, come sapete, esistono delle eccezioni. Una prima eccezione è quella dello Shabbat, vale a dire le donne per quanto riguarda lo Shabbat sono esattamente in tutto e per tutto gli stessi obblighi degli uomini, in quanto è scritto i 10 comandamenti, sapete ci sono due versioni, una volta c'è scritto Zafor, l'altra volta c'è scritto Shamor, c'è scritto ricorda il giorno del sabato del santificarlo, c'è scritto osserva il giorno del sabato del santificarlo. Com'è possibile che troviamo due cose nella Torah dei 10 comandamenti? I maestri spiegano nel Talmud che Zafor e Shamor sono stati detti con una unica parola. Come le donne sono sottoposte a tutti quanti i divieti dello Shabbat, così sono sottoposte a tutti quanti i precetti affermativi. Da qua deriva l'obbligo, per esempio, di recitare il Kiddush per una donna. Era quello che dicevo prima, una cosa di prassi questa, cioè la donna avrebbe esattamente lo stesso obbligo dell'uomo di recitare il Kiddush, e di fatto se l'uomo non si trova a casa la donna sicuramente dovrà recitare il Kiddush. Altre eccezioni quali sono? C'è la Simcha di Yom Tov, la gioia di Yom Tov, quando muore le donne devono rallegrarsi al pari degli uomini. Mitzvah Takel, che è una mitzvah molto particolare, che si faceva quando c'era il Bet HaMikdash, ogni 7 anni durante la festa di Sukkot, ci si recava di Yerushalayim per ascoltare la lettura del libro di Devarim. Mitzvah a tempo determinato, ogni 7 anni di Sukkot le donne sono obbligate. E poi un gruppo di mitzvot che è collegato a alcuni miracoli che sono avvenuti all'interno della storia ebraica, per cui Pesach, Hanukkah e Purim, perché, spiega il Talmud nel Trattato di Pesachim a pagina 103, appena Yudbotones, anche le donne hanno partecipato al miracolo, e su questo punto qui c'è una discussione, se le donne abbiano addirittura in questo caso più obbligo degli uomini, in che senso? Che non solamente le donne sono state sottoposte ai decreti del faraone, di Amano, di chi volete voi, ma le donne hanno partecipato in maniera attiva e sono state le ispiratrici della liberazione del popolo ebraico. Per questo motivo le donne avrebbero lo stesso obbligo, se non più obbligo rispetto agli uomini, rispetto a queste mitzvot. E queste sono delle eccezioni abbastanza estese, insomma, rispetto al principio che vogliamo porre. In realtà tutti quanti i commentatori, quando parlano di questa Mishnah di Kiddushin, dicono che dobbiamo prendere molto con le molle questi principi che vengono posti dalla Halakha. Tratta di principi utili per la memoria, ma sono sempre sottoposti a eccezioni e ogni caso deve essere studiato per conto proprio. Riguardo a Pesach troviamo una frase molto, molto interessante. Vediamo come il popolo ebraico fu redento dall'Egitto per via delle donne tzatzkaniot, per via di queste donne giuste che hanno confortato i mariti durante la dura schiavitù in Egitto e hanno consentito la salvezza. Prima il professoressa di Cesare citava Cannà come ponte principale per la defilà. Effettivamente è così, nel Trattato di Berachot, dove si imparano le regole della defilà, c'è cioè un lunghissimo passo del Talmud che impara varie cose da Cannà, come ci si deve preparare per la preghiera, come si deve pronunciare la Midah, cioè il fatto di parlare senza far uscire la voce, però aprendo la bocca e pronunciando le parole. Non si può pregare in stato d'ebbrezza, perché ricordate Cannà era stata scambiata da Eli per ubriaca. E tante storie nel Talmud cercano di indicarci questa forza delle donne per quanto riguarda la tefillà. E prima professoressa di Cesare ci indicava il regno della tefillà al femminile come il regno della spontaneità, e anche al giorno d'oggi probabilmente è così, nel senso che per un uomo il pensare di poter fare una tefillà che sgorghi dal proprio cuore è una cosa alquanto inusitata, è molto lontana dal pensiero e dal sentire comune. Invece ancora al giorno d'oggi la Halakha prevede per le donne questa possibilità. Vedremo ora in che senso. Collegato al discorso che facevo prima delle mitzvot determinate o meno dal tempo, è collegato al problema dei tefillà in generale. Da un punto di vista strettamente tecnico, quando si parla di tefillà ci si riferisce principalmente alla Amidà. Cioè voi quando trovate la parola tefillà in un libro della Halakha dovete subito pensare alla Amidà, non si parla quasi mai di tefillà in generale. E il fatto è, se questo obbligo di recitare la Amidà riguardi anche le donne o meno, e più in generale da dove arriva la mitzvah di fare tefillà, e ancora c'è una mitzvah di fare tefillà oppure no, cos'è il modo di rapportarsi l'uomo con Kadosh Baruch Hu, è una richiesta da parte di Kadosh Baruch Hu, che cos'è la tefillà, questo ci porterebbe molto lontano. Per quanto riguarda il campo della Halakha ci sta una discussione fondamentale su questo punto fra due grandi maestri del Medioevo, fra Maimonide e Nachmanide. Maimonide, diciamo, nella sua poliedrica attività ha scritto pure un grazioso libretto che è il Sefer HaMitzvot, in un libro nel quale elenca ed enumera le 613 mitzvot della Torah, perché nella Torah non sono mai indicate quali siano le mitzvot e quali no. Noi sappiamo che le mitzvot sono 613, non ci sono degli asterischi vicino alle parole della Torah che ci indichino dove sta una mitzvah e dove no, e per questo motivo nel Medioevo è nata tutto quanto un genere letterario che serviva a sistematizzare, giustificare tutti i vari precetti della Torah. Sicuramente l'opera di Maimonide è un caposaldo in questo genere letterario. Nel Sefer HaMitzvot Rambam si accosta al problema della tefillà ed indica la tefillà come una mitzvah della Torah. Da dove impariamo questo fatto? Lo impariamo dal secondo brano dello Shema, dove è scritto Ulovdo Becholevavchem, Ukolnaveshechem, e per servirlo con tutto quanto il vostro cuore, con tutta quanta la vostra persona, la vostra anima. Chiedono i maestri nel trattato di Tanit, qual è la Avodah, il servizio che è nel cuore? Rispondono la Tefillah, questa è la Tefillah. L'unico modo, il modo imminente per servire Kadosh Baruch Hu attraverso il proprio cuore è la preghiera, e Maimonide rintraccia in quel verso della Torah, in altre varie espressioni che cita nel Sefer HaMitzvot, l'obbligo, secondo la Torah, di fare Tefillah. Tutto quello che viene dopo, la sistematizzazione della Tefillah per quanto riguarda la formula ed i tempi, è un passo molto più tardi. Chi è che ha stabilito la Tefillah? Chi è che ha determinato quali fossero le parole da inserire la Tefillah e quali no? Ci ha preso a Gedolah, gli uomini della grande assemblea, e ci troviamo all'incirca 2500 anni fa, che è tantissimo tempo, ma molto dopo rispetto a quando è stata scritta la Torah. Per questo motivo Maimonide ritiene che per quanto riguarda tutta quanta la parte che trova origine nella Torah, le donne abbiano l'obbligo di pregare, mentre non avrebbero obbligo per quanto riguarda tutta quanta la parte rabbinica, per cui non avrebbero obblighi rispetto alla formula della Tefillah, anche se devono rifarsi alla struttura della Tefillah in generale. Voi sapete, la Amidah è costruita in base ad una struttura ben precisa, dove c'è prima una loda a Kadosh Baruch Hu, c'è la richiesta e poi c'è il ringraziamento. Ci sono queste tre grandi parti nella Amidah. La Tefillah femminile deve ricostruire queste tre parti, ma non si deve richiamare al testo della Tefillah, per cui secondo Maimonide ad una donna anche al giorno d'oggi sarebbe consentito fare la propria Tefillah. C'è qualcuno però che non è d'accordo con lui, e chi è questo qualcuno? È Rabbi Moshe ben Nachman, altro grande rabbino e pensatore medievale, famoso principalmente per il suo commento alla Torah. Fra le altre cose, Nachmanide ha scritto anche delle assagot, insomma delle glosse, potremmo dire polemiche, al Sefer HaMitzvot, perché, tanto per cambiare, Nachmanide su tante mitzvot non era d'accordo con Maimonide, e tra queste mitzvot tra le quali non è d'accordo c'è proprio questa della Tefillah. Ho riportato il testo di Nachmanide in appendice, per chi interessa, un testo abbastanza lungo e articolato, che non leggeremo adesso. Comunque, alla fine per Nachmanide, per Ramban, l'obbligo della Tefillah è un obbligo di origine rabbinica, e nel momento stesso in cui viene istituito l'obbligo, viene istituito sia il tempo in cui fare la Tefillah e sia la formula con cui fare la Tefillah, in base al principio che enunciavamo prima, che le donne sono esenti dai precetti positivi determinati dal tempo, per cui rispetto alla Tefillah le donne non dovrebbero avere scampo. Nonostante ciò, Nachmanide dice che le donne, al pari degli uomini, hanno l'obbligo di fare la Tefillah. Perché? Perché la Tefillah non è altro che una richiesta di misericordia, e come gli uomini devono chiedere misericordia a Kadosh Baruch Hu, così devono fare le donne. Fra i due, quello che ha avuto più successo è Nachmanide, cioè per cui rispetto all'obbligo della Tefillah, le donne sono principalmente obbligate ogni giorno a recitare quantomeno due Tefillot, che sono la Tefillah di Shafrit e la Tefillah di Mincha. Naturalmente questo discorso è collegato al tempo a loro disposizione. Se non hanno il tempo possono recedere dall'obbligo di Nachmanide e arrivare al livello di Maimonide. È naturale che le donne debbano rivolgere un pensiero a Kadosh Baruch Hu quantomeno ogni giorno, e hanno naturalmente la libertà che in realtà hanno anche gli uomini, di inserire delle richieste personali all'interno di Tefillah, sempre salvaguardando il principio che la Tefillah è la sua struttura, lode, richiesta, ringraziamento. Tra le due Tefillot, quella di Shafit e di Minha, se una donna avesse modo di recitarne solamente una, alcuni libri della Tefillah sostengono che debba recitare quella di Minha, perché ha delle peculiarità differenti, è una Tefillah più fortunata. Tanti tzaddikim sono stati disposti proprio attraverso la Tefillah di Minha. Per il tempo della Tefillah le donne godono delle facilitazioni, per cui se consideriamo che per gli uomini ci sono delle limitazioni rispetto all'obbligo di Tefillah di Shacharit, nel senso che è consentito recitarla fino al termine della quarta ora, cioè un terzo della giornata solare, dall'alba sino al tramonto, le donne hanno una facilitazione e possono recitarla fino a mezzogiorno, come le persone che hanno dei problemi di forza maggiore, insomma, dei grossi impedimenti. Mentre c'è un obbligo per quanto riguarda la Amidah, per lo Shema le donne sono esentate. Perché questo? Perché la Torah, quando parla dello Shema, prevede esplicitamente che vi sia un tempo. Perché c'è scritto Beshok Becha Ukmecha. Shema va recitato quando ti corichi e quando ti alzi. Ma essendo una Mitzvah affermativa determinata dal tempo, le donne sarebbero esentate da questo precetto. Tuttavia il Rama, quello che è scritto per Glossi allo Shufanaruk, ci ricorda che è bene che le donne recitano quantomeno il primo verso dello Shema. Il primo verso dello Shema rappresenta Kabbalat Olmakul Shamayim. Attraverso il primo verso dello Shema una persona riceve su di sé, accetta su di sé il gioco del regno divino. Riconosce in qualche modo che c'è Kadosh Baruch Hu, anche le donne devono fare questa cosa. Naturalmente se una donna vuole recitare lo Shema, nulla lo impedisce. Per lo Shema alla metà, perché lo Shema che si recita prima di andare a letto, l'uso comune è che le donne lo recitino invece. Per il completamento delle 248 parole dello Shema, lo Shema è composto di 245 parole, normalmente i singoli che recitano lo Shema permettono tre parole prima del primo verso, dicono El Melech Ne'eman, dopo è Dio fedele, Dio re fedele. Quindi attraverso queste tre parole si possono completare le 248 parole dello Shema, anche le donne possono fare questa cosa. Più spinoso è il discorso riguardo alle Berachot dello Shema. Perché? Perché rispetto allo Shema non esiste alcun divieto specifico. In che senso? Che se una persona volesse recitare lo Shema 100 volte al giorno non vi sarebbe alcun vincolo, perché tutte quante le letture aggiuntive che una persona fa vengono considerate come studio della Torah. Lo Shema di per sé non comprende delle brachot, non ci stanno benedizioni. Il problema ce l'abbiamo in generale quando abbiamo un precetto e ci scontriamo con un divieto, cioè noi quando facciamo le mitzvot recitiamo delle berachot normalmente, e ci stanno delle mitzvot che sono delle berachot. D'altra parte esiste un divieto, è quello di non nominare il nome di Mimano, e quando noi recitiamo una berachah alla quale non siamo sottoposti, allora stiamo pronunciando il nome di Mimano. Che ne so, se adesso volessi dire la berachah del pane, ma avendo il pane davanti, naturalmente non potrei. La questione è se le donne possono dire berachah su una mitzvah alla quale non sono sottoposte, cioè loro sicuramente, diciamo anche prima, possono compiere una mitzvah alla quale non sono sottoposte, però possono recitare berachah. E su questo punto c'è una discussione fondamentale tra sefarditi e ashkenaziti. Gli ashkenaziti sostengono che le donne recitano Beraka Fule Mitzvot, per cui se voi andate in un Beta Cresta Sarascherazita potete trovare tranquillamente donne che agitano l'ulav, recitano Beraka, vanno a giocare, dicono Beraka, eccetera eccetera. I posecchimi si partiti, gli anni massimi ritengono il contratto, che le donne possono fare tutte quante queste Mitzvot, ma assolutamente non possono fare Beraka. Ho provato a chiarire quale fosse la tendenza italiana su questo punto, ma non ci sono riuscito. Il Shibbutz Leket, che è la principale opera della Halakha romana, riporta entrambe le opinioni e io non so bene come muovermi all'interno dello Shibbutz Leket, per cui non vorrei dire delle stupidaggini. E tra le brachot dello Shema c'è chi dice che alcune sono obbligatorie per le donne. Tutta la discussione in realtà riguarda le brachot che precedono lo Shema, sono la brachot la mattina, Yatzer HaMeorot e Ahavat Olam, le due brachot prima dello Shema, e la sera Amari Paravim e Ahavat Olam. Su queste c'è discussione se le donne possono dirle o meno, mentre per quanto riguarda le brachot dopo la lettura dello Shema, molti musicini ritengono che siano obbligatorie addirittura, perché le donne per le altre cose hanno l'obbligo del ricordare l'uscita dall'Egitto, e la Berakà che segue lo Shema parla di questo argomento, e leggendo questa Berakà le donne metterebbero in pratica questa mitzvah. Se le donne però recitano questa Berakà c'è un circolo vizioso, in che senso? Che c'è un'altra mitzvah che ci impone di unire la Geulah, la redenzione, alla Tefillah, alla Nidah, per cui le donne che diranno il Berakà dopo lo Shema di conseguenza dovranno pure dire la Nidah e attaccarle. Vorrei vedere altre parti della Tefillah rapidamente. Per quanto riguarda l'inizio della Tefillah, sicuramente un punto spinoso è quello delle Birkot HaShachar. Birkot HaShachar, lo Shofar, da quello che dice, sembra che le donne abbiano l'obbligo di dirlo, di dire Birkot HaShachar, le benedizioni della mattina. Si tratta di una serie di benedizioni che servono a ringraziare lo Shofar per l'adempimento di alcuni bisogni umani standard. Tra queste Berakot, come sapete, è contenuta pure la famosa Berakà incriminata, Shelo Samisha. E le donne non recitano questa Berakà, naturalmente, che non viene fatto donna. E esistono vari usi però su come rimpiazzarla e se rimpiazzarla. Alcuni l'aumentano completamente, se non dico nessuna Berakà in corrispondenza di questa. Secondo altri c'è una Berakà, che è riportata anche nello Shulchan Aruch, che dice Shasani Kirtono, che mi ha fatto secondo la sua volontà. A proposito, rimando a due articoli che potete trovare su internet. Il primo è quello che ha scritto Rabbi Segni, proprio su questa Berakà, che è stato pubblicato qualche anno fa su Shalom, lo riporta e ricostruisce tutte quante le opinioni su questa Berakà, solo a Sarisha. Un altro invece che è comparso abbastanza recentemente sul blog di Torah.it, Jonathan Pacifici ha avanzato un'altra ipotesi, insomma, che rientra nella tradizione, che compare già in altri testi, e si riferirebbe alla creazione dell'uomo. Cioè, mentre la creazione dell'uomo è frutto del consiglio fra Kadosh Baruch Hu e i malachim, gli angeli, la donna nascerebbe da un atto deliberato di Dio, per cui la donna è stata fatta solo secondo la sua volontà, secondo la volontà di Kadosh Baruch Hu. Comunque, per quanto riguarda questa verità, c'è ugualmente una discussione se è lecito recitarla con Shem Malkut, vale a dire se si può pronunciare il nome di Kadosh Baruch Hu nella Berakà, oppure se bisogna dire Baruch Shasani che sono semplicemente benedetto colui che mi ha fatto secondo la sua volontà. Perché bisognerebbe omettere il nome di Kadosh Baruch Hu? Perché questa Berakà non è ricordata nel Talmud. E tutte quante le Berakot che non sono ricordate nel Talmud, secondo un principio posto dagli Acharonim, cioè dai decisori della Berakà che vengono dopo lo Shulchan Aruch, non devono essere, in queste Berakot non si deve ricordare il nome di Kadosh Baruch Hu. per le Birkot Torah, cioè le benedizioni della Torah che si recitano la mattina, ugualmente le donne, secondo lo Shulchan Aruch, hanno obbligo di recitarle, e questo fatto può sembrare alquanto strano, perché le donne normalmente sono esentate dal precetto dello studio della Torah, c'è voluto un insegnamento a parte per questi promessi, e che esula dal principio generale che abbiamo esposto prima, che sarebbe una mitzvah affermativa non determinata dal tempo. Nonostante questo, le donne sono esentate dallo studio della Torah, però d'altra parte devono imparare le cose che devono fare. Cioè non hanno un obbligo di studiare la Torah di per sé, ma devono conoscere per filo e per segno quello che devono fare. Allora, per questo motivo, avendo questo obbligo di studio, devono recitare anche le Birkot Torah. Secondo alcuni addirittura l'obbligo delle donne di recitare le Birkot Torah deriva dalla Torah stessa, cioè la Torah che impone alle donne di recitare queste Birkot. E la conseguenza lattica di questo patto sarebbe che le donne potrebbero far uscire d'obbligo un uomo rispetto a queste Birkot. Cioè in generale, quando le donne hanno lo stesso livello di obbligo rispetto agli uomini, potrebbero far uscire d'obbligo gli uomini da queste risorse. Per esempio pure Kiddush, la donna potrebbe far uscire d'obbligo un uomo da un punto di vista, certo, il fatto Torah uguale, sempre che sia così, insomma, che l'obbligo derivi dalla Torah. Per le altre parti della Tefillah, i Tuccati Sibra, ad esempio i salmi che introducono la lettura dello Shema, vuol dire prima dello Shema c'è tutta quanto una preparazione alla Tefillah. In base ai Posechim c'è obbligo di recitare compatibilmente col tempo che sia questa parte della Tefillah. Alcune sentono le donne a dire le Berakot che aprono e chiudono i Pesukkati Simra, vuol dire Baruch Shamar e Ishtabach, che stanno prima e dopo i salmi. Per le altre parti della Tefillah, per la Allel, per esempio, è stato lo Shkodesh, c'è discussione sulla Berakà, le donne sono esentate da questo precetto, ma se vogliono possono dire Allel, e problema piuttosto se possono dirla con Berakà. E anche per la fine della Tefillah si tende ad essere facilitanti, per cui tutte quante le parti Ashreu, Valle Zion, tutte queste parti che stanno dopo la Midà, le donne, soprattutto a casa, insomma, quando sono impegnate, possono evitare di recitare queste parti della Tefillah. Prima la professoressa De Cesare stava parlando del problema della lingua della Tefillah. Naturalmente su questo problema c'è una gerarchia, cioè l'ebraico è superiore alla lingua in quanto alla Tefillah. Una persona recitando una Tefillah in ebraica, pur non comprendendo pienamente quello che sta dicendo, esce d'obbligo, cioè deve avere un'idea di massima rispetto ad alcune parti della Tefillah, ad esempio la prima braccia della Midà, secondo molti la 18ª, il primo verso dello Shema. Comunque recitando la Tefillah in ebraica, sapendo a grandi linee quanto si dice, si esce d'obbligo per la Tefillah. Se non si ha modo di leggere la Tefillah in ebraico, è tuttavia consentito leggere la Tefillah in altre lingue. Una lingua naturalmente che si comprende, se non fate Tefillah in sloveno o cose del genere. Ed è possibile anche uscire d'obbligo ascoltando la Tefillah da un'altra persona. Se io vado al Beit HaKnesset, ascolto le Berakot che dice il Hasan, rispondo a me a ciascuna delle Berakot che dice, senza interrompermi con discorsi vani con un'altra persona al Tempio, esco d'obbligo dalla Midà, insomma, da qualsiasi Berakà voglia dire. La soluzione migliore, comunque in questo caso, è quella di ripetere parola per parola quello che viene detto, cioè ascolto una Berakà da qualcuno e nel frattempo la ripeto. E questo per quanto riguarda la lingua della Tefillah. Un altro punto che volevo vedere, che riguarda sempre il rapporto della donna con la Tefillah, è se la donna può fare Tefillah quando è in Midà, praticamente con la donna il ciclo. mestruale. Questo fatto è codificato nella Lacanulo dello Sofanaru e vengono riportati degli usi in base al quale le donne non si recano al Beta Knesset durante i giorni del ciclo. Bisogna fare attenzione tra i giorni del ciclo e quelli successivi, cioè quando c'è fuoriuscita di sangue o meno. Durante quei giorni, secondo alcuni, non bisogna andare al Beta Knesset e nei giorni successivi è consentito. Cioè, questo discorso non è collegato alla Tevilà. Cioè, se la donna ancora non ha fatto la Tevilà, comunque può andare al Beta Knesset. Sicuramente, secondo i Posekim Sefarditi, la donna è tenuta a fare in tutto e per tutto la Tevilà esattamente come durante gli altri giorni. Esistono dei tabù collegati al fatto di vedere il Sefer Torah nei giorni in cui si ha il ciclo. Se c'è motivo per andare al Beta Knesset, ad esempio durante gli Yemim Noreim, Rosh Hashanah e Kippur, donna c'è il ciclo durante questi giorni, che fa? Rimane a casa, ma io vuole sentire lo shofar, stare con i propri familiari durante il giorno di Kippur, come fare? Esiste una deroga particolare, cioè se il non andare al Beta Knesset è fonte di imbarazzo, allora è consentito andare al Beta Knesset. E questo per quanto riguarda le Ashkenaziti. I Sefarditi invece non hanno alcuna indicazione. Su questo punto nella Laka, c'è una Laka italiana, che è quella di non recarsi al Beta Knesset nei primi 40-80 giorni dal parto, perché c'era collegato alla Parashat di Tasria nella Torah, in cui la donna si recava poi dopo questo periodo al Beta Midrash, mentre prima non gli andava. Questo è un uso traspatale, cioè adesso ultimamente a Roma non si è più sentito, però in testi di Alakà romani questa cosa compariva, c'era scritta, il Bezzesesto insomma se la prende con chi la scriveva. E non c'è, pure per quanto riguarda questo aspetto, alcuna limitazione. Alla fine del testo, con questo concludo, ho costruito un piccolo schema che ho ripreso da un testo che ricostruisce l'obbligo della tefila per le donne. Lo trovate alla pagina 6, all'ultima pagina, dove sono ricostruiti gli obblighi della tefila al femminile. Il primo obbligo è quello della amidà, sicuramente, abbiamo detto Shabbat e Minchà, tra le due, meglio Minchà piuttosto, se non ci stanno bene di tempo. Primo verso dello Shema e Demet Bigazil, cioè la Beraka che segue lo Shema, poi Baruch Shamar Ashre e Dishtabah, cioè vale a dire le benedizioni che precedono e chiudono i Pesukah di Zibra, i salmi che servono a introdurre lo Shema e la Amidah, le benedizioni del mattino, le benedizioni della Torah con i versetti successivi che servono come studio della Torah. Poi Berakot dello Shema e Shema nella forma completa, salmi ulteriori per i pesukei bracoli che sono stati omessi, e poi Tachanun e Renur Shabbat. Tra i due in privato bisogna ricevere Tachanun, mentre in pubblico si reciti Renur Shabbat. Se una donna comunque ha un tempo minimo, ricordo che si può recedere e arrivare all'obbligo minimo, è quello di rivolgere semplicemente una volta al giorno un pensiero a Kador Baruch Hu, lodandolo e facendo le proprie richieste. Secondo altri è sufficiente recitare semplicemente il Birkot HaShachar e il Birkot HaTorah, cioè benedizioni del mattino e benedizioni della Torah. In questo modo una donna ha fatto tutti quanti gli obblighi. Attraverso questa costruzione, hai visto, c'è un ampio spettro insomma nel quale muoversi la Tefillà. Se una donna vuole recitare tutta quanta la Tefillà può farlo tranquillamente, addirittura è scritto nel Talmud, magari uno potesse e avesse la forza e la capacità di pregare tutto quanto il giorno. Ciascuna è libera di comportarsi come vuole, senza i limiti consentiti, e insomma c'è modo di collegarsi alla collettività appunto attraverso la preghiera al Beta Knesset, e ascoltando quelle parti di Tefillah che a casa non ci potrebbero dire. Nella primissima parte del testo è indicato delle storie riportate nel Talmud che spiegano quale sia la ricompensa della Tefillah. e le donne sicuramente verranno ricompensate per quello che fanno, anche se non hanno obbligo formalmente di fare queste cose, con la loro spontaneità sicuramente potranno guadagnare una ricompensa per loro e accrescere i meriti propri di tutto quanto il popolo di Israele.
Grazie. Allora, grazie a Donatella di Cesare e a Ariel di Porto. Prima di lasciare spazio a eventuali domande, vorrei invitare a parlare brevemente una alunna della scuola che ospita questa serata, Lorenzo Levi, Cilea Fesson, che ha preparato un breve intervento sulla sua vita.
E buonasera a tutti quanti, il mio intervento voleva essere la mia è stata più che altro una breve riflessione che volevo comunicarvi e rendervi partecipi. Vedendo il testo di Shmuel mi sono soffermata sulla figura di Hanan, che è stata prima analizzata anche dalla professoressa di Cesare, e riguardo a questo proposito mi sono chiesta come potevano derivare dalla figura femminile delle regole alachiche per quanto riguarda la tefillà, che poi dall'altro, come ci è stato spiegato dal rabbi Porto, non rientrano neanche in quelli che sono i suoi obblighi, dal momento che comunque sia sono strettamente collegati a scansioni di tempo ben precise. A questo proposito mi volevo soffermare in particolare sul modo in cui Hannah pregava. È scritto che lei pregava con il suo cuore. Questo ci dimostra come nella tefillà necessita di un'intenzione, però un'intenzione che non si limita soltanto al pensiero, ma è necessario come al centro di ogni azione ebraica un'azione, e quindi il movimento delle labbra indica proprio l'azione dell'uomo nel compiere la sua intenzione di pregare e di rivolgersi al Signore. La tefillà quindi può essere vista come un potenziale dialogo con Kadosh Baruch Hu, però allo stesso tempo è come se fosse una parola che rimane in bilico, che in bocca perché le labbra si muovono, però il vicino accanto a noi non si può sentire. Infatti Hannah ci insegna anche che la tefillà non deve essere detta ad alta voce, deve essere quasi un suono silenzioso, le nostre parole non devono essere sentite da chi ci sta accanto. E per me questo è stato molto interessante analizzare questo punto di vista, perché comunque sia ci fa capire come l'ebraismo o comunque la religione, tutte le intenzioni, un fanaticismo, un modo di voler dimostrare e di voler in qualche modo mettersi in mostra. Come per esempio ci sono state diverse accuse nei nostri confronti con la famosa frase del popolo per scelto. E a questo proposito volevo dire che comunque sia la nostra deve essere una cosa sentita, partendo dalla defilà a qualunque atteggiamento comunque nella nostra vita, deve essere qualcosa di sentito, che non deve dare troppo a dimostrare o troppo a vedere, non deve essere troppo marcato
le informazioni del nostro possesso ci dicono che tra l'altro Cirella è frequentatrice abituale della tefillà che ogni mattina si svolge qua nella scuola, quindi c'è una presenza di fatto femminile, immagino non solo la sua peraltro, nella pratica quotidiana, la pratica quotidiana di questa scuola. E penso che entrambi gli interventi abbiano dato la possibilità di pensare a varie riflessioni, di mettere in moto tanti pensieri e spunti sui quali poter ulteriormente approfondire, ovviamente con calma e con tempo, ma anche chi ha qualcosa da verificare o da esporre subito credo possa approfittare di questa occasione.
Sì. quando parla di passività e abbandono, non ho capito bene che si riferisce, perché poi insomma, le figure femminili nella Bibbia non parlano, non ha detto niente, sbaglierò, passive o che lasciano la storia alla voce, prendono parte.
No, io dicevo, facevo riferimento proprio appunto a questo passo di Shemuel, che sarebbe anche molto bello appunto poter proprio leggere, perché poi è molto complicato, diciamo, un testo molto complicato, secondo me veramente decisivo per capire appunto, come ha detto anche prima Rabbi Porto, cioè la complessità della preghiera femminile. Secondo me c'è vabbè, la passività, l'abbandono, diciamo, sono è proprio la diciamo che secondo me vedere il femminile nell'ebraismo soltanto attraverso le figure classiche può essere, è importante, però non è solo quello, va bene? Ora, io credo che ci sia, e per questo credo che questo passo, che tra l'altro è molto lungo perché sono almeno 25 versetti, andrebbe veramente diciamo studiato approfonditamente, perché ci sono parecchi passaggi complessi, diciamo che la passività, io ho detto la passività va naturalmente ripensata, cioè la passività non passività e basta, ma come, diciamo, accoglienza dell'altro, ricettività e accoglienza dell'altro è, come dire, il modo di esistere femminile, no? È l'esistenza femminile. Quello che a me sembra interessante è che questo sia, appunto come diceva nell'intervento anche, cioè è molto interessante che sia proprio in una donna, in Hannah, appunto proprio vista la, diciamo, la disposizione che ci vuole per la preghiera. La disposizione per la preghiera, per la tefilà, è una disposizione di abbandono in realtà, va bene? Di abbandono che infatti appunto ha toccato secondo me questo punto che a me interessa molto, che però non è abbandono ai miei sentimenti in realtà, cioè non è abbandono alla mia interiorità, ma è abbandono verso la parola che trovo, che è la parola della Shana Kodesh, cioè dell'ebraico, in cui si esteriorizza il mio sentimento, cioè il mio sentimento trova, la mia interiorità viene articolata. Però c'è l'assunzione, va bene, della parola che in realtà viene sempre dall'altro, che non è mia, che io non possiedo. E quindi questo atteggiamento femminile, femminile nel senso ampio, è la giusta disposizione verso la tefillà. Questo è secondo me un punto su cui riflettere, molto interessante. Che poi, naturalmente, io credo che ci sia, appunto per questo mi è piaciuto molto l'intervento, si potrebbe discutere, che sia molto, non so in quello che, se in quello che ho detto è abbastanza chiaro, che il lasciare, diciamo, lo spazio della spontaneità eccessiva, lasciare eccessivamente spazio alla spontaneità può essere pericoloso, nel senso che se prima, no? Cioè come tu avevi detto, cioè in fondo potrebbe bastare un pensiero a Dio, però in realtà questo può essere pericoloso perché potrebbe sembrare che alla fin fine in realtà ci sia appunto, cioè che la interiorità possa essere così effusa semplicemente, invece no, e per questo io cercavo soprattutto nell'ultima parte, poi ho lasciato alcune pagine, non le ho lette, però è molto importante, io credo, anche se oggi c'è questa riscoperta, diciamo, diciamo, della tradizione delle preghiere femminili, però secondo me è molto importante non solo per rimarcare, diciamo, l'ortodossia, ma proprio perché è importante invece la articolazione dell'interiorità attraverso la parola dell'ebraico e attraverso la parola che mi fa partecipare alla comunità, che è quella parola che però viene dall'altro, ecco perché la disposizione femminile è la disposizione a ricevere, che è molto più forte che non diciamo negli uomini questa disposizione.
Si è parlato una settimana della donna, la necessità di assicurare gli uomini della donna, la donna che ha assicurato lui, la donna che ha assicurato lui, e in modo fisso e rigoroso secondo la legge civile, quello che può fare, però secondo me non si è passato tutta la gente sul contenuto della necessità della donna, perché la donna diciamo lei la nostra emotiva passionale a prendere il bene e necessità di essere l'uomo. Ma io devo invalidare questo dopo perché ridurre la felicità della donna a orari, spiegarmi come io, a luoghi, a obblighi familiari e via dicendo, secondo me è un po' serio quando invece la donna ha una presenza di emozioni infinita. E forse proprio questo vorrei la felicità della donna magari particolare, in forma anche di tristezza che la fede ha portato, con cui iniziato, con cui ha finito, secondo a favore di questa emotività enorme che c'è stata sua età, che sono donne, secondo me, molto più dell'uomo.
Sì, ma io penso che questo fatto, cioè io prima l'avevo accennato, sia sottolineato il fatto che tuttora non ci sia questa possibilità che, cioè se la alla Camera avesse previsto questo fatto, non avrebbe lasciato diciamo, la facoltà alla donna di creare la propria defilà, cioè per un uomo, ripeto, questa cosa è molto... è molto, molto distante e non solo questo qui, cioè lo stesso fatto che per l'uomo la defilà a un certo punto della storia, almeno su delle memorie, sia stata formalizzata, deriva proprio da questo, cioè deriva da un bastardimento della lingua e del sentimento, del non riuscire più a trovare corrispondenza tra il pensiero e la parola. Cioè per questo motivo noi abbiamo la defilà fissata e cristallizzata e ghiacciata se vuoi. Devi assolutamente sì,
no,
mille volte sì. Mille volte sì devi dirlo, questo qua è chiaro.
No, perché non è secondo il problema, perché secondo me il contenuto femminile, la potenzialità, il plus che la potenzialità femminile può mettere è la stessa strada. Perché se una donna mi sta a pregare, fa di un intuso, io solo vuol dire.
Sì, però non so perché dovrebbe porsi questo dubbio, cioè probabilmente devo o non devo?
No, hai sentito te dicendo che tu spesso ti confronti con questo problema,
no, cioè rispetto alle varie parti della defilà. Però non rispetto, cioè rispetto al fatto se una donna può, una donna o chiunque, insomma, può inserire un desiderio o qualcosa all'interno della defilà, questo qua è sicuramente consentito, anzi è doveroso direi, piuttosto, ma è anche formalizzato questo, cioè dire se una persona vuole, e lo so, scusa, io avrei notato che c'è una piccola deformazione professionale.
Assolutamente, ma se di spontaneità che magari no.
Potevo pure pensare, potevo pure pensare che qualsiasi mio pensiero era un tabù rispetto a Carlo Alberto Cuccio, vale a dire potevo pensare magari che la mia parola potesse essere un abominio, cioè in fondo la parola detta a Carlo Alberto Cuccio può essere pure pericolosa, cioè non è solamente, cioè non c'è solamente la defilà rosa e fiori, c'è pure il contatto col sacro che può essere molto distruttivo e lasciare la facoltà di inserire una certa preghiera, un'opportunità, ma dall'altra parte può essere pure un pericolo, cioè pure dal punto di vista del rapporto con Carlo Borgo, una cosa molto delicata questa in realtà, ripeto, il lasciare facoltà, scusa se rientro sempre nelle categorie della Alakà, è un segno di estrema fiducia, ritengo, almeno.
Forse se ho ben capito quello che hai detto prima, è la pena ribadirlo
soltanto
i risultati quando
sono una difficoltà
spontanea, può sembrare un po' una contraddizione in termini, formalizzati rispetto alla spontaneità, però di fatto si sancisce proprio questa maggiore libertà, questa maggiore liceità.
Sì, sicuramente.
All'interno della unità, sì.
All'interno della unità.
Cioè,
sì, sì, dentro sono defilato, normalmente inseriscono le proprie. Prima di sono defilato, no?
Prima di qua.
No, prima di averla fatta.
Prima di risultare essere l'alternativa possibile, un luogo preposto è prima di, all'interno della
sedicenza, prima della
conclusione, che è quella generica di sciogliere la di ascolta la verità. Secondo altri, un luogo ideale della prima spontanea è prima
ora, finito,
di quella formula della Shama che
Renzorra,
che di fatto già dopo tutte quante la forza della vita, ma che si usa dire prima di fare passi, quindi quello è un altro luogo deputato a una.
Però diciamo formalmente la parte è staccata rispetto alla midà, cioè, per cui cioè, diciamo, la tendenza che la inserisce in una defilà vuol dire che la defilà spontanea è un tutt'uno con la defilà formalizzata, sempre col testo della midà, mettendolo dopo vuol dire che si tratta di due corpi staccati. E, insomma.
Però ci sono formalizzare la spontaneità che viene a finire e dopodiché per diventare il caso che sia allontanare la donna dal sesso.
Non ho capito, non si è capito, non si è sentito bene.
All'inizio dell'intervento ha cominciato a scrivere che dice meglio andiamo a scrivere un pochino, oggi non è più possibile perché ci sono delle
pratiche che vengono, non è una cosa di oggi, cioè insomma è una storia molto, molto lunga.
La proibizione.
No, diciamo, il fatto che mi colpiva molto era che cioè, al giorno d'oggi se uno prende i libri di Josefo, per esempio la cosa è detta in maniera molto candida, cioè lo scrive esplicitamente. Che
io condivido, questo riconosciamo la contraddizione. Perché il lascio di ieri va bene, la scopareva però non per il finanziamento di ieri.
No, 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 cioè, inteso, no, no, ho inteso bene, però non so se sia così, insomma, cioè, nel senso che non so se i due discorsi siano collegati, cioè perché, ripeto, i tifillin sono un segno di forte impatto, cioè fa molto. Molto esteriore e non lo so, cioè sicuramente questo discorso è molto collegato all'evoluzione storica poi della halakha, è diventato un simbolo presumibilmente di qualcosa, non so se Michele è d'accordo con me rispetto a questo fatto, però
sì, penso che sia un pochino precedente alla riforma con l'idea del limite che possa essere definito, vale la pena sottolineare come in realtà è portato a pensare come direttamente connessi alla tefillah, perché siamo abituati a vederlo oggi, in realtà è un islam completamente a sé stante e guardate per un intero giorno, no? Per cui intrinsecamente il collegamento con la tefillah è assai labile. Comunque il corre un limite di tefillina ha molto poco a che vedere con il corre con il fare il della tefillah, ha molto a che fare con l'idea di allaccio qua l'idea di esteriorità di particolare di salto è collegato alla fauna a un sospetto di ostentazione. cioè la donna che mettesse tefillin vorrebbe non presto affermare di essere particolarmente pia, quindi per evitare un atteggiamento che può essere scontato in questo senso eccessivamente affermativo, assertivo di sé, viene bloccato. Quindi chiaramente questo diventa maggior ragione proprio dal cuore.
Poi se posso dire una cosa tremenda, se mi permettete, probabilmente portandoli tutto quanto il giorno c'è pure un problema di gufnacchi, cioè collegato col ciclo, cioè per indossare i tefillin tutto quanto il giorno servono alcune caratteristiche igieniche, insomma, che non sono compatibili sicuramente con il ciclo. È lo stesso motivo per cui il giorno d'oggi anche gli uomini non lo portano più per tutta quanta la giornata, lo portano solamente per la defilà, però probabilmente all'origine stessa della imitazione potrebbe esserci qualcosa del genere. Lo sto inventando in questo momento, cioè non ho mai trovato scritta questa cosa da qualche parte, però potrebbe darsi che, insomma, no?
Comunque anche i giorni di prima mettevano sempre, diciamo,
di lato. Li mettevano di... Sì, sì.
Ma diciamo non è stato mai un soggetto
ostentato, sì. Però su questo forse sarebbe il caso di riflettere sulla storia dei tefillin al femminile. Magari potremmo pensare una volta di fare lezione delle donne sui tefillin.
E poi ovviamente non so se storicamente pure sono affermate, documentate l'esistenza di tefillot pubbliche o di partecipazione pubblica delle donne alle tefillot, sulla questione di comunità penale per esempio, che però ecco questa parte mettevano quantomeno non certo tefillot, ma che a lei non mettevano, no, le donne che venivano a fare la tefillata, ma sicuramente non lo so.
Io volevo dire soltanto una cosa piccolissima rispetto a quello che diceva Paola, che secondo me cioè io condivido pienamente, perché è una cosa che tra l'altro sperimento, insomma, molto spesso al Tempio dei Vau, al Tempio dei Giovani, cioè una sorta di timore da parte delle donne, devo dire soprattutto da quelle anche più anziane, quindi evidentemente ci sono anche dei problemi naturalmente diciamo generazionali, mentre una cosa anche interessante è che per esempio proprio le donne molto giovani hanno forse questo timore, ce l'hanno adesso, cioè parlo ventenni o anche di meno, hanno, come dire, una evidentemente maggiore confidenza, probabilmente perché c'è anche per via naturalmente della lingua. Però non c'è quel timore che invece però anche secondo me continua a costituire, diciamo, un problema su cui si riflette troppo poco, troppo poco. Mm-hmm.
Sono altre domande, possiamo considerare conclusa la serata. Ringrazio nuovamente la professoressa Manuela di Cesare e la Maria Di Porto per averci ampiamente illuminato e dato spunti per ulteriori riflessioni e per ulteriore studio.
Completamente, molto chiaro, con tante questioni.